Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Roberto Venturini, Daniela Pagliara, Emanuela Campanile qui con voi per questa puntata di Al di là della notizia, cronache e commenti. Parliamo di Turchia, la Turchia di Erdogan, per capire che cosa sta diventando e qual è la sua politica estera, soprattutto in suolo siriano. Tant'è che ad una settimana dall'inizio dell'incursione turca in Siria contro appunto lo Stato islamico e altri gruppi terroristici, gli americani stanno osservando, Washington dunque, sta osservando scontri brutali, così sono stati definiti, tra le forze della Turchia e i curdi delle IPG, le unità di difesa che sono la spina dorsale delle forze siriane democratiche e forze appoggiate dal governo americano perché, si sa, fanno la guerra allo Stato islamico. Prima però di capire perché proprio ora Erdogan manda i carri armati in Siria e qual è appunto l'intenzione della Turchia in questo paese, qual è l'intenzione dunque nei confronti dei turchi che combattono, dei curdi scusate, che combattono contro lo Stato islamico, noi cerchiamo di delineare il profilo di forse la Turchia del XXI secolo. Sicuramente qualcosa sta cambiando, qualcosa di sostanzioso, lo chiediamo a Dimitri Bettoni, inviato a Istanbul per l'Osservatorio Balcani e Caucaso. Bettoni, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, Erdogan è il leader indiscusso in Turchia. Possiamo dire che questo suo periodo al potere è sopravvissuto a molti, diciamo così, attacchi e a molti terremoti, dallo scandalo della corruzione del 2013 alla chiusura delle scuole guleniste, al colpo di Stato del 15 luglio scorso. Allora, perché Erdogan riesce a mantenere saldo il potere?
Erdogan riesce a mantenere saldo questo potere sostanzialmente perché ha un forte sostegno popolare. Da questo punto di vista non c'è alcun dubbio che una grossa parte del paese sostiene quelle che sono le sue scelte politiche, sia in fatto di politica interna che in fatto di politica estera. E questo è particolarmente evidente anche quando le scelte di politica estera cambiano sensibilmente, come abbiamo assistito nell'ultimo anno. La politica di Erdogan nei confronti dello scenario siriano di oggi è molto diversa da quella che era anche solo poco più di un anno fa.
Perché questo appoggio dell'opinione pubblica, questa condivisione, non sta forse Erdogan in qualche modo contraddicendo la laicità della Turchia, per la quale la Turchia è stata sempre molto famosa?
Beh, no, non c'è alcuna contraddizione in questo senso. La fetta di popolazione che sostiene Erdogan fin dalla sua discesa in campo politico, quindi fino dal 2003 quando ha vinto le prime elezioni, è quella parte di popolazione che nel corso del secolo scorso non ha avuto grande accesso a quelle che erano le istituzioni statali al tempo sotto lo stretto controllo della nomenclatura kemalista che ha governato la Turchia fino dalla fondazione del paese, della Repubblica. È un cambiamento che è iniziato a partire dagli anni Ottanta, in particolare dopo il colpo di Stato del 1980, quando appunto la nomenclatura kemalista, impegnata al tempo a combattere gli estremismi di destra e di sinistra che avevano sconvolto il paese con violenze molto forti nel corso degli anni 70, si era rivolta di nuovo alla società islamica per ottenere una sorta di appoggio compromesso in modo da non dover combattere su molti fronti. Da quel momento si è assistito piano piano a una ripresa del palcoscenico da parte di quelle che sono le forze islamiche conservatrici che si legano al mondo della politica. Erdogan non è nient'altro che l'ultimo prodotto di questa trasformazione del paese, quindi che va avanti da oltre 35 anni.
Allora, prego.
L'ultima cosa che volevo aggiungere è questo, che questa grossa fetta di popolazione che ha un peso economico consistente in Turchia, che ha dato il via a quella che erano le famose tigri anatoliche, cioè l'esplosione economica e demografica delle città turche dagli anni 90 agli anni 2000, non molleranno il palcoscenico politico molto facilmente, ora che sono finalmente arrivate alla ribalta. E quindi ecco perché non c'è esitazione nel sostenere Erdogan, perché le alternative sarebbero o il ritorno al passato, a un'entità kemalista che la popolazione non desidera più, oppure un passo diverso che sarebbe come quella proposta ad esempio del partito HDP filo curdo, che però è nettamente minoritaria da questo punto di vista.
E intanto chiedo ovviamente alla regia se è in linea il nostro secondo ospite. Allora abbiamo Nathalie Tocci, vice direttore dell'Istituto Affari Internazionali IAI. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Tocci, con Dimitri Bettoni abbiamo delineato il profilo della Turchia oggi, guardando anche alla figura di Erdogan e alla sua politica interna. Per quanto riguarda invece gli obiettivi di Erdogan, ci eravamo concentrati ovviamente su quanto sta succedendo in Siria, visto che Washington ha denunciato scontri brutali tra le forze della Turchia e i curdi, appoggiati anche loro dal governo americano perché appunto fanno la guerra allo Stato islamico. Insomma, sia Ankara sia i curdi stanno comunque cercando di realizzare i loro piani massimalisti, come dicono gli esperti. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori quali sono gli obiettivi di queste due realtà che comunque dovrebbero essere unite nella lotta in Siria contro l'ISIS?
Ma allora, credo che per quello che riguarda i curdi e in particolar modo i curdi in Siria, l'obiettivo principale è quello di creare una sorta di continuità territoriale nei vari appunto territori controllati dalle forze kurdistane. Chiaramente questo è l'obiettivo che Erdogan, ma non soltanto Erdogan, diciamo che la Turchia in quanto tale scongiura. Chiaramente una contiguità territoriale dei curdi siriani non farebbe che in qualche modo sancire il primo passo, diciamo, verso uno stato curdo. Quindi questa è la natura, diciamo, dello scontro. La domanda che credo che ci si debba porre in questo momento è ma cosa è cambiato? Perché chiaramente questo era l'obiettivo da tempo perseguito appunto dai curdi e questo era, diciamo, il controobiettivo dei turchi. Quindi perché questo interesse in questo momento? E credo che la risposta alla domanda debba passare appunto attraverso l'analisi di che cos'è cambiato post tentato golpe in Turchia e soprattutto che cos'è cambiato nei rapporti tra Turchia-Russia e Turchia-Iran, perché è lì che c'è stata la vera svolta e quindi di conseguenza anche questo allontanamento tra Turchia e Stati Uniti.
Quindi uno scacchiere molto più ampio. Possiamo tracciare anche qui un quadro della situazione, perché tra l'altro sempre tramite agenzie veniamo a sapere appunto che attraverso l'inchiesta sul golpe del 15 luglio scorso è stato arrestato l'ex capo della polizia Istanbul e poi riguardo invece voce all'accusa di Washington, appunto, di questi scontri in Siria tra le forze della Turchia e i curdi, il Ministero degli Esteri turco ha convocato l'ambasciatore USA ad Ankara, John Bass, dopo che Washington aveva appunto mosso questa critica. Leggo il testo, è stato sottolineato che dichiarazioni di questo tipo non sono in alcun modo accettabili e non sono adatte a una relazione di alleanza. Queste le parole del portavoce, aggiungendo che Ankara si aspetta l'immediata realizzazione dell'impegno preso dagli USA, che non ci sarà alcun elemento del PD curdi siriani a ovest dell'Eufrate dopo l'operazione di Manbij. Allora, appunto,
cercando di congiungere un po' questi aspetti più interni alla dimensione regionale e poi appunto anche internazionale, cosa è cambiato? Sostanzialmente noi abbiamo un tentato colpo di Stato in Turchia dove si sa che alcuni di questi appunto golpisti comunque provenivano dalla base di Incirlik. Allora ricordiamo che la base di Incirlik è sostanzialmente la base americana in Turchia. Quindi chiaramente questo già di per sé ha creato un altro clima tra Turchia e Stati Uniti. A questo aggiungiamo che appunto pensa che in qualche modo l'artefice di questo tentato golpe sia Fethullah Gülen che come sappiamo appunto è autoesiliato in Pennsylvania. Quindi già questo crea un clima completamente diverso nei rapporti tra Turchia e Stati Uniti. A differenza dei rapporti Turchia-Stati Uniti, vediamo che per quello che invece riguarda la Russia c'è stato un grande riavvicinamento tra Turchia e Russia a seguito appunto del tentato golpe. Putin si è subito, come dire, espresso a favore del governo, a favore di Erdogan. E chiaramente Erdogan è saltato su questo treno, diciamo, del riavvicinamento tra i due paesi. Allora, sostanzialmente, adesso qui cerco di ricollegarmi alla questione curda. Credo che sostanzialmente ci sia un accordo implicito oramai tra Turchia e Russia. E in che cosa consiste questo accordo? Sostanzialmente da parte della Turchia in chiudere un occhio e in realtà fare un passo indietro rispetto alle posizioni del passato sul dobbiamo far fuori Bashar al-Assad in Siria, e da parte della Russia una sorta di accordo implicito al e noi la smetteremo di sostenere i curdi in Siria. E quindi vediamo che Turchia e Russia in qualche modo si ricompattano su una posizione a favore dell'integrità territoriale della Siria. Questo chiaramente è una posizione molto diversa degli Stati Uniti, sì. È molto diversa anche dalla posizione stessa della Turchia fino a un mese e mezzo fa. E qui appunto, ed è qui che si rinnesta appunto la dinamica Turchia-Stati Uniti, ma come noi avevamo detto che potevate entrare, ma potevate andare solamente e non oltre Manjib e invece appunto sembra che in realtà i turchi già avessero un'idea molto chiara di quello che era il disegno, che era esattamente quello appunto in qualche modo di veramente stoppare l'avanzata dei curdi in Siria. Ai russi questo va bene. Interessante il fatto che Assad stesso ha iniziato adesso ad attaccare i curdi siriani, cosa che non aveva fatto fino a due settimane fa. Quindi in qualche modo credo che quello che è successo è tentato colpo di Stato in Turchia, vediamo questo rilevamento nella configurazione, come dire, nel teatro siriano, che riporta la Turchia, allontana la Turchia da Stati Uniti e in parte anche alcune forze europee, riallinea invece la Turchia molto più su una linea, diciamo, pro-russa, pro-iraniana.
Certo, quindi c'è anche un oggettivo isolamento degli Stati Uniti in
assolutamente.
Questo. Bettoni, come è stato letto l'intervento in Siria della Turchia dall'opinione pubblica locale?
Beh, fondamentalmente come un intervento necessario che si attendeva da tempo, almeno questo per la maggior parte delle persone. C'è da dire che fino a poco tempo fa, anzi fino al prima del tentato colpo di Stato, era l'esercito turco stesso ad essere restio ad un intervento sul territorio siriano, conscio del fatto che uno sconfinamento delle truppe nel territorio oltre confine implica di fatto un pieno coinvolgimento del paese in quello che è lo scenario di guerra. Tutto dipende dal fatto che il confine turco-siriano è sì tracciato sulle nostre mappe, ma a livello economico, culturale, è un confine molto molto labile. Questo per il fatto che appunto nel nord della Siria e nel sud della Turchia vive una popolazione che è quella curda e che si trascina da diversi decenni un conflitto con lo Stato turco, che è fondamentalmente tutto il perno attorno a cui ruota in questo momento la politica turca. Che i curdi siano il primo obiettivo si vede anche da un'altra cosa. In questo momento la Turchia, supportando le forze dell'esercito libero siriano, è penetrata in territorio siriano e punta sostanzialmente verso sud, sud-est. Questo nonostante ad ovest abbia ancora a portata un territorio che è tuttora sotto controllo dello Stato Islamico. Quindi quello che stanno cercando è di incunearsi tra le due fazioni per impedire poi un avanzamento verso ovest dei curdi.
Tocci, dicevamo appunto questo spostamento della Turchia verso gli orizzonti di Mosca, Iran, eccetera, però Erdogan ha una politica che potremmo riassumere con il detto un piede in due staffe. Questo suo sbilanciarsi, diciamo così, verso la Russia, che tipo di conseguenze potrebbe avere nei rapporti con l'Unione Europea?
Ma allora, innanzitutto credo che sia importante, come dire, partire da dove eravamo un paio di mesi fa. Allora, un paio di mesi fa in realtà eravamo in una situazione in cui la Turchia era eccessivamente sbilanciata su una linea appunto sull'asse, diciamo, Turchia-Golfo sostanzialmente, Turchia-Arabia Saudita, anti-Assad, che anche all'Europa stessa era un po' scomoda, no? Perché in realtà anche la nostra posizione sul tema Siria è sì, Assad è brutto e cattivo, ma diciamoci la verità, anche l'opposizione insomma non è che sia proprio il massimo. E quindi in realtà più che appunto uno sbilanciamento della Turchia a favore della Russia, in realtà si può anche leggere, diciamo, questo spostamento come una sorta di riequilibramento, diciamo, della Turchia sullo scacchiere siriano. Quindi l'importante è che chiaramente la cosa poi non vada all'eccesso, no? E quindi semplicemente uno switch da una parte all'altra. Ma diciamo che la Turchia non vorrei dire soltanto Turchia post-golpe, perché in realtà i primi segnali, diciamo, di questo cambiamento, questo riorientamento della politica estera lo abbiamo visto immediatamente dopo la fuoriuscita, diciamo, di Davutoğlu, l'ex primo ministro, e l'entrata in scena di Yildirim. Se vogliamo una linea molto più pragmatica, e quindi questo riavvicinamento non soltanto poi con la Russia ma anche con Israele, che poi tocca altri dossier, soprattutto diciamo di materia energetica. Però questo spostamento è in corso negli ultimi mesi, quindi di per sé è una cosa, se vogliamo, anche positiva. L'importante è che poi non vada all'eccesso, come dire, all'eccesso estremo dall'altra parte.
Quindi adesso la domanda di chiusura a entrambi. Bettoni, cosa vuole diventare Erdogan e il suo paese? Cosa vogliono diventare, essere in questo ventunesimo secolo così travagliato?
Beh, per tradizione Erdogan e il suo movimento ambiscono a trasformare la Turchia in un esempio per il mondo musulmano. Questa è un'ambizione che risale ai tempi addirittura dell'impero ottomano. E si cerca quindi una nuova sintesi tra nazionalismo e panislamismo, chiamiamola così, di mettersi sicuramente alla guida della comunità sunnita internazionale, Io dubito poi che questo sia un processo tanto, tanto semplice, perché poi entrano in gioco ben altri fattori di carattere culturale in cui l'elemento religioso non riesce a dominare tutto. Sicuramente io sono convinto di questo, che anche noi in quanto europei dovremo imparare ad interloquire diversamente con la Turchia. Siamo stati abituati ad avere a che fare con una Turchia diversa nel corso del XX secolo. Quella del XXI secolo sarà una Turchia nettamente diversa da quella precedente, e non dobbiamo approcciarci alla Turchia con un sentimento, diciamo così, nostalgico, che poi va a, come dire, a rovinare quello che può essere il dialogo potenziale. Dialogo che non significa però soprassedere su quelle che sono le molte contraddizioni della Turchia del giorno d'oggi, e anche su quelli che sono la tutela dei diritti fondamentali per i cittadini di questo paese.
Tocci, per chiudere.
Ecco, mi ricollego esattamente a quest'ultima riflessione che appunto condivido, e per elaborarla quello che direi è: appunto, questa è una Turchia, come la definisce Erdogan stessa, è una nuova Turchia. Allora, in che cosa consiste questa nuova Turchia? Credo che più che un disegno, come dire, ideologico, o meglio, sì, l'ideologia c'entra, ma sostanzialmente questa, l'HPP e Erdogan hanno portato, come dire, la periferia al centro, quindi è una nuova Turchia, c'è una nuova classe media, infinitamente appunto più conservatrice, con appunto valori sociali, se vogliamo, appunto molto più conservatrice, ma che comunque sotto alcuni aspetti è più, tra virgolette, democratica, ma per democratica intendo che oramai è la maggioranza del paese che in qualche modo, come dire, il governo riflette il sentire comune della maggioranza del paese, cosa che non era in passato. E qui appunto mi ricollego alla riflessione del noi ci dobbiamo abituare anche perché, diciamoci la verità, non è che la Turchia del passato non avesse contraddizioni o fosse un caso, come dire, splendente del rispetto dei diritti umani. Quindi il fatto che questa nuova, tra virgolette, Turchia possa apparire più lontana ad alcuni dei nostri costumi non vuol dire per questo che sia necessariamente meno democratica, anzi esattamente il contrario, se poi riflette, come dire, appunto il sentire comune della maggioranza del paese. Il nostro ruolo chiaramente è quello in qualche modo di fare in modo che questa nuova Turchia, molto diversa da quella del passato e in parte anche più lontana da noi, l'importante è che noi facciamo quello che è nel nostro potere per fare in modo che in qualche modo si sviluppa ed evolve all'interno dello Stato di diritto, ed è questa la vera sfida della Turchia in questo momento.
Natalie Tocci, vice direttore dell'Istituto Affari Internazionali, Dimitri Bettoni, inviato ad Istanbul per Osservatorio Balcani e Caucaso, grazie per essere stati con noi, buona vita.